E anche questa volta la squadra dei detective Orsini e Verdini è la prima ad essere arrivata sulla scena del crimine. Siamo oggi alla sede del corso di laurea di Scienze dell'Investigazione e della Sicurezza per fare un'indagine sulle indagini, per sapere chi è che indaga e su cosa indaga. Andiamo a chiedere al professor Conti.
Salve, siamo qui con il professor Conti, docente di organizzazione aziendale dell'Università Scienze dell'Investigazione di Narni. E vogliamo subito chiederle, quando nasce questa università, professore?
Buongiorno, l'Università degli Studi di Perugia inaugura circa nel 2007 il corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza, che oggi si articola in una triennale, che ha appunto sede a Narni, e in una magistrale per l'integrazione e la sicurezza sociale dal profilo anche antropologico, che ha sede a Perugia. Il corso di laurea triennale, che ha sede a Narni, conta circa 300 iscritti l'anno, e sui tre anni ci sono circa 1500 iscritti, quindi un numero di studenti importante, una risorsa per l'Università degli Studi di Perugia e per il territorio narnese e ternano. Il profilo del laureato in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza è dedicato alla formazione di professionisti che possono essere impegnati in agenzie investigative, in istituzioni pubbliche, possono accedere ai concorsi per la pubblica amministrazione, possono occuparsi della sicurezza presso banche, istituti, porti, aeroporti.
Qual è il profilo degli studenti che si iscrivono a questa facoltà?
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza provengono sia dal territorio umbro, ma soprattutto da fuori dalla provincia di Terni, e sono sia giovani diplomati che provengono da percorsi nelle scuole superiori, e sia, e questa è una parte rilevante degli iscritti al corso di laurea, provengono dalle forze armate o dalle forze dell'ordine. In tal modo le persone possono conseguire e approfondire alcune tematiche che trattano quotidianamente nella loro attività professionale legata alla sicurezza. In particolare vengono approfondite alcune aree disciplinari, tematiche, quella sociologica in primo luogo, quella legislativo-normativa, quella legata agli aspetti geopolitici, e anche viene approfondita una parte più di carattere medico-scientifico. Tutte queste discipline vengono trattate sia in lezioni frontali tradizionali, sia anche attraverso alcuni laboratori che sono stati organizzati presso la sede narnese del corso di laurea, e sono laboratori costituiti, diciamo, da due livelli, una parte teorica introduttiva e una parte invece pratica, applicativa, che vede gli studenti impegnati insieme ad esperti provenienti dalle forze dell'ordine, che dedicano parte del loro tempo all'attività di laboratorio.
Qual è il curriculum richiesto ai docenti di corso?
I docenti del corso in Scienze per l'Investigazione della Sicurezza provengono da differenti aree disciplinari. Molti, la gran parte, provengono dall'area sociologica. Alcuni erano già docenti presso l'Università degli Studi di Perugia da decenni. E altri, in merito all'area geopolitica e criminologica, sono ricercatori dell'Università degli Studi di Perugia. Altri docenti che insegnano al corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza, mi riferisco ad esempio comunque alla magistrale, provengono sempre dall'Università degli Studi di Perugia. E, la formazione, oltre che avvalersi del contributo dei docenti, che quindi lavorano diciamo full time per gli studenti del corso di laurea, si avvale anche dell'ausilio e dell'apporto di alcuni esperti del settore, alcuni provenienti dalle forze dell'ordine, altri impegnati in istituzioni pubbliche o private, che dedicano parte del loro tempo alla formazione tenendo dei seminari, dei workshop oppure partecipando a convegni.
Ma non so se si può dire, avete anche qualche ex agente segreto?
Come docente o come...
Come docente.
Abbiamo ex agenti segreti sia come docenti che come studenti.
Chi ha ucciso Laura Palmer? Dove si nasconde la statua d'oro massiccio della Dea Vacuna? Chi era veramente Jack lo Squartatore? Qual è il segreto del santo innamorato? Perché io non trovo la fidanzata? Ma soprattutto, perché oggi, se non scrivi un giallo, non si nisciuno? Benvenuti all'ottava ed ultima puntata di Adesso in Onda 3, della terza stagione di Adesso in Onda, una stagione in cui abbiamo fatto molte indagini. E dopo aver indagato sui sconvolgimenti vaticani, sui segreti di Collescipoli, sui vampiri, sul mentalismo, sul Movimento 5 Stelle, sulle cantanti suore e sui giornalisti, oggi indaghiamo sulle indagini. E abbiamo aperto proprio con un'indagine sul corso di scienze dell'investigazione a Narni, in questo servizio che hanno realizzato per noi Camilla Orsini, Michela Verdini e Michael Spezzi. Hanno intervistato appunto il professor Giulio Conti del corso di scienze dell'investigazione, che è stato attivato da qualche anno dall'Università di Perugia a Narni, perché evidentemente appunto oggi le indagini, come dire, sono tutto. Perché siamo così attirati dalle indagini? Queste sono le domande che faremo ai nostri ospiti, che di gialli e di indagini se ne intendono, essendo due scrittori di gialli. Allora, il primo che vi presento è Michael Jacob, scrittore inglese di Liverpool, ma in arte Michael Gregorio, e spiegheremo anche perché in arte Michael Gregorio, che ha scritto insieme a sua moglie, una coppia di scrittori, scrivono a quattro mani gialli, che hanno per protagonista un filosofo, giusto?
No, non esattamente. Il nostro protagonista è un giovane studente di legge che nel corso della sua preparazione universitaria ha avuto contatti con Immanuel Kant, e da lui impara, diciamo, un modo da pensare logico, professionale, si può dire quasi.
Quindi, cioè, un giallo filosofico comunque. Infatti
c'è tanto sangue.
C'è Critica della ragion criminale, è stato, sì, appunto il primo libro, poi ne sono seguiti molti altri, li abbiamo anche qui sul nostro tavolino, ora ne parleremo. E l'altro scrittore più vicino a noi a livello geografico, nel senso che di questo territorio, Riccardo Cecchelin, giornalista del gruppo Corriere, è anche lui giallista. Tra l'altro Riccardo ha scritto gialli ambientati nei contesti più disparati. Il primo si chiamava Giallo Rosso Verde ed era ambientato ovviamente negli ambienti della Ternana. L'ultimo si chiama Falsa Imago, pubblicato da Dalia, che è una giovanissima casa editrice nata proprio quest'anno a Terni. È anche questo molto affascinante, perché invece è ambientato nel mondo dell'illusionismo.
Esatto, nel mondo dell'illusionismo. Io devo dire che sono stato sempre attratto, ma penso chiunque di noi sia attratto dal mondo della magia, dell'illusionismo. È una cosa che fin da bambino, insomma, sono stato sempre... Io mi ricordo un compleanno in cui mio padre, ero bambino, fece venire un mago per tenere, insomma, faceva giochi di carte, cose semplici.
La cosa interessante è che nel tuo libro il protagonista è un mago, ma è un mago vero, reale, viene anche alle presentazioni del libro.
Esatto. È un mago. Allora, spiego. Praticamente il giallo è nel mondo dell'illusionismo, si ambienta a Milano, è ambientato a Milano, e il protagonista... ci sono due protagonisti. Uno è un mago cattivo, fra virgolette, e allora la polizia, perché si trova in difficoltà, perché il mondo della magia, il mondo dell'illusionismo è un mondo che non conosce, di conseguenza niente è come appare, chiama un altro mago, che questa volta è esistente, si chiama Ottavio Belli, è uno dei grandi illusionisti italiani, che aiuta la polizia nelle indagini per scoprire...
Poi indagheremo meglio anche su questo. Noi abbiamo indagato anche sull'illusionismo, sul mentalismo, appunto in una delle nostre puntate con Aldo Aldini, illusionista, grande, grande mentalista,
certo.
Ternaro. E poi abbiamo con noi due grandi ritorni adesso in onda, perché abbiamo Giorgia Salvatori, che è la nostra veterana, perché fa parte della nostra redazione da 2 anni, ma questa è la prima puntata in studio che ha fatto quest'anno, ma ovviamente collaborato anche alle altre puntate. E poi dopo 3 puntate di assenza abbiamo Martina Stella.
Buonasera.
Lei è entrata quest'anno, ma ha fatto tutte le puntate, ha lavorato anche a quelle dove non l'avete vista, insomma anche dal mare, anche dalla Sicilia lavorava per Adesso in Onda, e ci accompagnano appunto in questa avventura, questa indagine appunto sulle indagini. Io appunto vorrei tornare subito ai nostri ospiti e quindi parlare con Mago il Gregorio, anche appunto da dove nasce questo nome, che se non sbaglio poi è un incrocio tra il suo nome e il nome di sua moglie.
Sì, sì. Noi all'inizio, scrivendo in due, il vero problema è di trovarsi un nome, perché noi pubblichiamo in Inghilterra, in America per primo, e poi i libri sono stati comprati in Italia e altrove. Il vero problema è che gli inglesi non sanno dove mettere un libro che ha 2 firme, cioè De Gregorio sotto D o sotto G, Jacob sotto J, cioè non sanno, cioè Michael Gregorio, che qualcuno diceva è molto vicino a Michael Jackson e George Michael, andrà benissimo, cioè era deciso più o meno dalla casa editrice.
Appunto anche questa storia, voi, lei è di Liverpool,
sì.
Patria dei Beatles, quindi,
sì.
E sua moglie invece è di Spoleto.
No, Daniele è spolettina. Noi ci siamo incontrati in Inghilterra, ci siamo frequentati, andavamo sempre al cinema insieme a vedere i gialli. Io insegnavo ad Oxford in quel periodo, nei corsi estivi, e chiedevo continuamente chi va al cinema stasera, c'è un bellissimo film giallo, e mi trovavo sempre con Daniela.
C'era già questa passione
sì,
per
sì.
Il giallo.
Il noir, il giallo, ci ha fatto sposare, forse.
La cosa interessante è che questi gialli, quindi nati in Italia, però sono stati prima pubblicati in Inghilterra. Questo ce la dice un po' lunga anche su l'editoria italiana.
No, i nostri romanzi, i primi 4, sono ambientati in Prussia.
In Russia?
Prussia.
Prussia.
Prussia durante l'occupazione francese. C'è un periodo quando Kant abitava a Königsberg. E più recentemente, dopo questo libro, abbiamo cambiato genere, nel senso abbiamo abbandonato lo storico e adesso parliamo della mafia in un posto relativamente vicino a casa, Umbria.
Ah, la mafia in Umbria, è sì. Altro argomento che abbiamo sfiorato in passato,
ecco.
Forse ci torneremo.
Il primo libro esce in Inghilterra in dicembre e in America in marzo, e si chiama Al lupo al lupo.
Al lupo al lupo.
Cioè Cry Wolf in inglese.
Invece il primo libro, questo, La critica della critica. Ragione criminale, ecco, quando è uscito?
Quando è uscito, se mi ricordo bene, era 2005, ma noi stavamo lavorando sul libro da 10 anni. Ah. Cioè, lei lavorava al mattino, insegnava, io insegnavo al pomeriggio in una scuola privata di inglese, noi ci vedevamo solo sabato e domenica, quando scrivevamo insieme. Poi ad un certo punto, tornando all'Inghilterra, io vedevo un concorso per nuovi scrittori, nel Guardian, chiedendo ci mandi 3 capitoli e un riassunto della trama. Io lo mando e siamo bombardati immediatamente da case editrice che erano interessati, e abbiamo dovuto dirgli che avevamo scritto solo 4 capitoli, capito? Abbiamo mandato 3, c'era un altro e poi basta. Ma a quel punto, confermato nel fatto che probabilmente stavamo sulla strada buona, l'abbiamo proseguito. Ma è cominciato così, per gioco.
Quindi c'è
comunque
una maggiore sensibilità in paesi anglosassoni su questi...
Ma tradizionalmente forse sì, ma anche in Italia adesso ci sono dei scrittori molto forti, di Giovanni, Kai Zen, ci sono Lucarelli, no?
Quindi qua adesso pubblicate sia in Inghilterra, in America che in Italia.
Ma veramente i libri, i primi quattro sono ambientati in Prussia, ma per esempio...
No, dico la pubblicazione.
No, la pubblicazione del primo è stata venduta in 26 paesi, cioè, ah. Non paesi, lingue. Cioè,
tradotto in 26 lingue.
Sì, c'è una diffusione più ampia perché il spagnolo, per esempio... vende anche in Sud America. No, noi siamo stati molto fortunati, abbiamo venduto molto bene, ma avevamo una storia che no, era relativamente insolito, cioè ambientato storicamente anche nella camera da letto di Immanuel Kant, che abbiamo usato un amico medico nostro come il suo medico del... che l'ha curato alla morte come protagonista, cioè abbiamo messo qualcuno che conoscevamo. Era un ritratto di un personaggio vero.
Riccardo, che ne pensi? Secondo te Kant è adatto a investigare, certo, perché fa cantare?
No, ma personaggi così sono stati utilizzati nel mondo della letteratura, sì. E Kant è un personaggio che si presta tantissimo una cosa, sì, di questo genere. Freud è stato un altro che è stato utilizzato tantissimo.
Sei tu il personaggio?
Forse quindi... Sherlock Holmes è il perno di tutto.
Il perno di tutto, è vero.
Lui effettivamente è una realizzazione, diciamo, in termini non difficili della psicologia, sì, alla Freud e poi della logica alla Kant.
Infatti alcuni racconti di Sherlock Holmes si ritrova pure con Freud.
Sì, sì, sì.
Poi
pagheremo
anche soluzione di, sì, Sherlock Holmes. Riccardo, appunto anche tu hai scritto, dicevamo prima, gialli un po' nei contesti più disparati, no?
Sì.
Ma a te cosa, tu che tra l'altro fai giornalista, quindi sì, l'indagine, come dire, ce l'hai nel sangue.
Sì, vabbè, quello, diciamo, le cose che ho fatto anche per il giornale, per i miei giornali. Però il fatto del giallo è qualcosa che, cioè l'indagine, il mistero, è qualcosa che secondo me ha sempre affascinato. E ho cercato dei contesti che siano particolari, ma che siano vicini anche a me, a quello che io conoscevo. Allora, per esempio, I delitti del demone etrusco è ambientato nel mondo dell'archeologia. Di conseguenza è in un mondo che è quello etrusco, che noi conosciamo pochissimo, perché in Italia noi conosciamo molto più gli egiziani che non gli etruschi, allora sappiamo molto più. Per esempio, io faccio dico una battuta semplicissima, una cosa, c'è un modo di dire che abbiamo utilizzato tutti, credo, qui, che si dice chiodo scaccia chiodo, no? Un amore nuovo scaccia un amore vecchio, un lavoro nuovo scaccia un lavoro vecchio, una soddisfazione scaccia una delusione. È un modo di dire che noi pensiamo antico sì dei nostri antenati, ma non antichissimo. Bene, questo termine, questo modo di dire, questo proverbio, definiamolo così, risale agli etruschi e praticamente avveniva all'interno del Fanum Voltumne. Il Fanum Voltumne è quel luogo sacro dove si riunivano i locumoni etruschi, i re sacerdoti, e che nessuno ha mai trovato. Adesso le università americane stanno scavando a Orvieto, stanno cercando a Orvieto. Perché avveniva questo? Perché il locumone che per un anno, pensa che grande democrazia, dovrebbero imparare tutti, per un anno soltanto veniva nominato a capo delle 12 città della Lega Etrusca per comandare le 12 città in caso di necessità, piantava un chiodo nel muro diciamo all'interno di questo tempio. Il locumone che l'anno successivo lo sostituiva piantava un altro chiodo che sostituiva quel chiodo. Per dire quant'era la vita umana effimera, come tutto effimero. Infatti gli etruschi dicevano una frase che è molto bella, che è stata anche tradotta e trovata nelle tombe, che secondo me è bellissima, io l'ho messa anche nel romanzo, cioè anche la fama è un vento, che è di una bellezza unica, perché tutto passa, tutto è veloce, magari oggi sei famosissimo, domani sei più nessuno, o al contrario, oggi non sei nessuno, domani sei famosissimo, oppure rimani famosissimo se riesci a rimanere famosissimo. Però tutto è così che passa veloce. E allora ecco, questo mondo l'ho voluto riscoprire. Devo dire che la presentazione di questo libro, ecco, è stata fatta al Garden e la fece Marco Mancini, che è rettore dell'Università della Tuscia, allora rettore dell'Università della Tuscia e presidente di tutti i rettori italiani, il quale, devo dire, di fronte a 200 persone disse: il più bel giallo che ho letto, e da un punto di vista degli etruschi si impara più da questo libro che da tanti trattati che potete leggere.
Abbiamo spaziato quindi da Kant agli etruschi, insomma le indagini da fare ce ne sono veramente tante, e noi le abbiamo fatte tutte adesso in 3 minuti, ci vediamo un servizio che hanno realizzato per noi Silvia Scaramuzza, Camillo Orsini, Martina Stella e Giorgio Salvatori, che hanno indagato un po' intorno ai grandi misteri della nostra epoca, quindi cosa viene celato, cosa si nasconde nell'area 51, la famosa area 51, ma anche perché si chiama arte contemporanea, ma ci metti un secolo per capire che vuole dire. No? È un altro grande mistero. Un altro grande mistero è perché Terni è una città di mare, e un altro, sicuramente forse uno dei più grandi misteri dell'umanità, è perché le femmine vanno sempre al bagno insieme. Quindi ci vediamo questa indagine su questi grandi misteri del Novecento.
Ma che c'ho a vedere? La registrazione, no?
Sì, sì.
E tu stai?
Eccola.
Ma questa stai a fare? Uh-huh.
Senti, secondo te perché le ragazze vanno sempre in bagno insieme?
Questioni di fratellanza.
E cosa c'è nell'area 51?
Alieni, assolutamente.
Perché le ragazze vanno sempre in bagno insieme?
Per farsi coraggio.
E cosa c'è invece nell'area 51?
Ma un po' di gente che pranza insieme allegramente.
Perché a Terni vince sempre il PD?
Perché non c'è nessun altro da votare.
Secondo lei che cosa simboleggia questo monumento?
Ma che gli devo dire? Guarda, gli artisti sono talmente strani che bisogna dire che è.
A chi è? Vero, è vero, sì.
Se no come fai a raccapezzarlo?
Niente,
niente, non raccapezzi proprio niente. Loro dicono che sono incompresi e invece io dico che non si spiegano.
Sì, è vero, il problema è loro. Perché le ragazze vanno sempre al bagno insieme?
Che ne so, mi chiudesse la porta.
E invece cosa c'è nell'area 51?
L'area 51? Beh, l'alieno.
Perché secondo te le ragazze vanno sempre al bagno insieme?
Perché una tiene la borsa dell'altra.
E invece cosa c'è nell'area 51?
Ma penso ci siano alieni e le navicelle degli alieni. Perché a Terni vince sempre il
PD? Non lo so, c'è un malcontento generale ovunque tu chieda e il sorriso non ce l'hanno più.
Perché le ragazze vanno sempre in bagno insieme?
Per spettacolare un po', per chiacchierare, ma alla fine secondo me ci si vergogna sempre.
E invece che cos'è l'area 51?
È una base militare dove si pensava ci fossero gli alieni.
Perché a Terni vince sempre il PD?
Perché siamo abituati a loro, che viviamo con loro da dopo la guerra, quindi non ci piace vivere sempre nella nostra realtà.
Perché le donne vanno sempre in bagno insieme?
Credo per parlare di quello che è successo un'ora prima.
E invece cosa c'è nell'area 51?
Un alieno che gioca a carte con un organizzatore dell'area 51.
Oh, che altro mi vuoi chiedere?
E perché a Terni c'è questo desiderio di mare da parte dei Ternani? Il lago Chico Mendes lo chiamiamo Mare di Terni. E c'è una piazza che si chiama Piazza delle Balene.
È una città proprio all'interno della penisola. Uh-huh. E pertanto la gente preferisce andare fuori dal mare. Noi qui siamo in un posto magnifico, per esempio c'è Stabia di Lugo, che è lungo, che è bellissimo, sotto ogni aspetto, però che gli devo dire, sembra che non ha mai decollato perché noi siamo dei sudditi di Perugia.
Perché le donne vanno sempre in bagno insieme?
Bella domanda, secondo me perché una tiene la porta, l'altra va se faccio lì, però fondamentalmente ce lo stiamo dando bene di testa noi donne.
E cosa c'è invece nell'area 51?
Dinosauri.
Senti a me, la politica, ricordati una cosa, è un mestiere, è il più bello di questo mondo, non fatichi, non c'hai problemi e pigli un mare di soldi. Scrivilo questo, eh.
E queste erano appunto le indagini di Silvia Scaramuzza, Camilla Orsini, Martina Stella e Giorgia Salvatori. Avevo dimenticato prima di citare il più grande dei misteri, che è appunto perché a Terni vince sempre il PD, che questo però è un mistero che non so se avrà mai una risposta. Allora, Riccardo Cecchelin, quando sei in macchina al semaforo e scatta il giallo, che fai?
Mi fermo. Lo sai perché mi fermo? Perché ho visto altre macchine che sono scattate quando c'era il giallo già in corso, diciamo. Chiaro, se scatta il giallo mentre sto sulla riga passo, ma se scatta il giallo prima mi fermo, perché ho visto scattare poi i famosi flash che poi ti fanno una multa e ti arrivi a casa. Non ho visto macchine sflashate davanti allo stadio.
Giorgio si chiedeva anche se i cinesi scrivono i gialli.
Beh, i cinesi scriveranno se ne dite gialli, ma fanno anche televisione, infatti c'è la tele cinesi.
Bene, allora, prima abbiamo citato Sherlock Holmes, il padre di tutti gli investigatori. Dobbiamo dire due parole anche su Sherlock.
Anche se devo dire una cosa, il primo investigatore da cui poi derivò poi Sherlock Holmes è Monsieur Dupin, che fece Edgar Allan Poe.
Grande.
Però, i misteri della Rue Morgue.
Allora, io non so se voi amate il cinema, io che sono un cinefilo e un appassionato di Sherlock Holmes, per me il più grande mistero su Sherlock Holmes è per quale motivo esistono 4 bellissimi romanzi e 56 racconti e ogni volta che fanno i film si inventano sempre delle storie totalmente idiote?
Questa è una bella domanda, perché i racconti e i film sono stati fatti, rifatti, rifatti, diciamo dagli anni 30 che escono film su Sherlock Holmes, gli attori più disparati.
Parliamo di Michael che è inglese, quindi lui è connazionale di Sherlock Holmes.
Sì. Lui è connazionale.
No, io ti rispondo anche dopo su chi era veramente Jack the Ripper.
Ecco, va bene. Dicelo subito a questo punto. Ma
Jack the Ripper era da Liverpool, si chiamava Maybrick, era un dottore e uomo d'affare che viaggiava su e giù fra Londra. Era un prendeva come stimolante l'arsenico, che se lo prendi in blocchi enormi muori, se lo prendi in dosi molto piccole è molto stimolante, anche se solamente si dice effettivamente che i suoi viaggi di lavoro a Londra combinavano sempre con i casi, i 5 famosi classici casi del Jack the Ripper, perché c'erano anche altri. Ma comunque era di Liverpool, si chiamava Maybrick e non giocava per la squadra di Liverpool. Va bene.
Era di Liverpool, aveva un altro quindi lavoro. Proprio compaesano di Jack lo Squartatore.
Sì, sì, sì. Forse i nostri nonni.
Erano amici.
Attenzione ragazze, anche in regia, perché... ma c'è un legame con Sherlock Holmes, tra l'altro proprio con Jack lo Squartatore, Martina.
Sì, c'è un legame con appunto sì, con Jack lo Squartatore. Vabbè, sì, sicuramente appunto dal punto di vista della
il
provenienza.
Vero, Sherlock Holmes aveva indagato su
il
Jack
vero,
lo Squartatore.
Esatto, esattamente, sì. E, tra l'altro questo appunto rientra in quelli che sono i romanzi e i racconti apocrifi che riguardano Sherlock Holmes, perché oltre ad essere stato protagonista delle opere di Arthur Conan Doyle, quelle appunto reali, quelle originali, anzi potremmo dire, Sherlock Holmes è stato protagonista anche di tanti altri racconti scritti da altri scrittori. Tra questi possiamo sicuramente citare nel 1993 il racconto di Stephen King, che ha avuto un grandissimo successo, e poi dicevamo prima, parlando anche con il nostro ospite, ci sono tantissime case editrici che ancora oggi commissionano racconti proprio su Sherlock Holmes e soprattutto anche sui suoi personaggi che appunto gli girano intorno.
Tra l'altro sono scaduti i diritti, se non sbaglio, di Sherlock Holmes, quindi adesso chiunque può scrivere su Sherlock Holmes.
In Europa.
Credo che c'è una fondazione comunque che sta provando a tenerlo contenuta la distribuzione.
Oh, dobbiamo ricordare anche lo stesso nome, il nome della rosa, Guglielmo da Baskerville, era proprio un omaggio a Sherlock Holmes.
Certo. Possiamo dire anche che un altro grandissimo scrittore, che poi erano due scrittori, qui ecco i pseudonimi, Hillary Quinn, che erano due cugini che scrivevano, fece un bellissimo romanzo che si chiama Uno studio in nero, che è proprio facendo il verso a Sherlock Holmes, Uno studio in rosso, in cui Hillary Quinn si confronta con Jack lo Squartatore.
Ecco, diciamo Jack lo Squartatore perché Sherlock Holmes ha ispirato tanti personaggi, appunto Guglielmo da Baskerville, ricordiamo anche il nome deriva dal mastino dei Baskerville, che è uno dei più celebri romanzi di Sherlock Holmes, non a caso l'aiutante di Guglielmo, anziché Watson, si chiama Azzo. No? Su cui è stato anche organizzato molto dai tempi di Remino, Azzo. Il personaggio originale appunto a cui si è ispirato Conan Doyle,
In realtà Joseph Bell, perché tante persone si sono chieste se Sherlock Holmes fosse realmente esistito. E sembra di no, però comunque sì, ci sono molti riferimenti a Joseph Bell, che era un medico, anzi uno degli iniziatori della medicina legale, quindi del metodo scientifico. E, Joseph Bell, che era conosciuto molto bene da Doyle.
È stato il suo professore, credo.
Sì, penso di sì. E quindi Sherlock Holmes in realtà appunto si rifà moltissimo dal punto di vista scientifico a quello che poi faceva Joseph Bell.
La deduzione.
Esattamente, la deduzione partendo dal particolare, quindi dal sintomo, per poi capire la malattia nel caso di Sherlock Holmes.
Sembrerebbe che alcuni capitoli di uno studio in rosso siano proprio tratti da dialoghi di Bell con i suoi pazienti, in cui riusciva dal fango nelle scarpe a... Che è un po' quello, tra l'altro, approfitto, che fa anche il mentalista, quindi è un po' la stessa arte.
Sherlock Holmes diceva una frase che poi è emblematica di tutte le sue indagini: quando togli tutto ciò che è impossibile, quello che rimane, per quanto improbabile, è la verità.
Elementare.
Watson. Questa, tra l'altro, questa frase, che è uno dei motti più famosi di Sherlock Holmes, è stata inventata a teatro. Dicevamo prima di queste cose inventate, che nei romanzi non ci sono.
Non c'è nei romanzi.
Non lo dice mai.
Nei romanzi c'è semplicemente elementare.
Sì. Due volte, su 56.
Sì, esatto. Sì, quindi ecco, una delle tante cose che poi si sono inventate anche per...
A proposito di teatro, un'altra piccola chicca su Sherlock Holmes è che adesso l'ultimo Sherlock Holmes cinematografico è stato Robert Downey Jr., sì. Che aveva debuttato, diciamo, il primo ruolo importante della sua carriera, nomination all'Oscar, era stato per la parte di Charlie Chaplin nel film di Richard Attenborough, grandissimo regista appena scomparso. E Charlie Chaplin aveva debuttato a sua volta da adolescente a teatro con Sherlock Holmes. Facendo
c'è un legame,
c'è quindi questo filo,
c'è un filo conduttore che porta,
che lega, e diciamo Bell, questo medico, era stato anche chiamato a indagare su Jack lo Squartatore, tra l'altro, no?
Ma io credo che i contatti, diciamo, fra la medicina forensica e l'indagine per noi scrittori sono importantissimi, perché ti limitano effettivamente quello che puoi e non puoi proporre, quello che puoi e non puoi dire. Cioè, uno dei primi a capire questo effettivamente è stato anche Conan Doyle, cioè che devi limitare strettamente l'indagine, perché a differenza della vita noi possiamo controllare gli alimenti che vogliamo mettere in gioco, che forse il vero interesse dei gialli è proprio quello, che spesso arrivi ad una soluzione che sembra chiara, netta e pulita, dove nella vita invece è tutta un'altra storia, proprio non si arriva mai, c'è sempre un dopo, un qualcuno, qualcos'altro, no? Ma Conan Doyle è proprio l'epitomia di questo, cioè arriva alla perfezione.
Tra l'altro, volendo indagare un po' anche sui lati più oscuri di Sherlock Holmes, dobbiamo anche ricordare che era un tossico.
Sì,
era cocaina. Si faceva di cocaina.
Anche morfina. Anche tutte morfina. Due.
Tutte
sceglieva.
Si annoiava.
O violino o,
sì, o violino
siringa.
O droga.
Quando
sì.
Non indagava, si annoiava molto e quindi si drogava, o quando non suonava, appunto.
Sì.
Allora, adesso tornando appunto alle indagini, quelle un po' più serie, adesso abbiamo anche un po' scherzato, ovviamente, torniamo a Narni, alla facoltà appunto di Scienze dell'Investigazione, e ci vediamo la seconda parte del servizio che hanno realizzato Michela Verdini, Camilla Orsini e Michael Spezzi proprio sulle tracce delle indagini.
Ci sono state aperte le porte segrete dei laboratori più oscuri dell'università. Vediamo subito dove ci troviamo, professore.
Ci troviamo in un'aula dedicata ai laboratori, in particolare al laboratorio scena del crimine. I laboratori appunto impegnano gli studenti inizialmente in attività di carattere teorico formativo, sono attività di carattere propedeutico alla parte pratica. La parte pratica appunto è organizzata principalmente in due aule. Qua ci troviamo nella parte in cui vengono simulate le attività di analisi di carattere chimico legate all'attività di investigazione, e ci sono appunto gli strumenti che vedete, che vengono maneggiati, gestiti sia dagli studenti ma soprattutto dai docenti che fanno riferimento ad esempio all'ambito medico, e sia da esperti provenienti dalle forze dell'ordine che vengono invitati come a tenere dei seminari.
Non siamo in un salotto, siamo arrivati al laboratorio più interessante, possiamo dire, dove è stato appunto consumato un delitto. Facciamoci spiegare bene dal professore.
troviamo all'interno del laboratorio di criminologia, criminalistica e investigazione del corso di laurea in scienze per l'investigazione e la sicurezza di Narni. Questa stanza è organizzata come fosse la scena di un crimine. E quindi riprodotto un appartamento, un comune appartamento, in cui c'è un ingresso con un divano e un tavolino, e ci sono, poi vedremo più avanti, anche una camera da letto, un piccolo bagno e un ripostiglio. In questa stanza, come poi vedremo, è stato consumato un crimine e qui quindi gli studenti possono esercitarsi in una simulazione di attività investigativa che avviene sulla scena del crimine. Quindi in questo luogo vengono tenuti dei seminari dopo una preparazione teorica da parte di alcuni docenti e da parte di esperti che provengono dalle forze dell'ordine. Avvengono delle simulazioni di attività investigativa, quindi viene spiegato agli studenti quali sono i primi passi che vengono compiuti quando gli inquirenti si trovano sulla scena del crimine.
Professore, adesso stiamo praticamente inquinando la scena del crimine, è ufficiale. Dietro di noi c'è il povero signor X, che mi sembra di capire che non stia molto bene. Quando gli alunni arrivano e sul posto, appunto, che in questo caso è una camera da letto, qual è la prima cosa che l'investigatore, la persona comunque che si trova sulla scena del crimine, deve analizzare?
Il signor X, come vedete, è deceduto per il bene degli studenti. Ci troviamo infatti nel laboratorio Scena del Crimine, che è un laboratorio del corso di laurea in Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza di Narni, dedicato all'attività investigativa. In questo laboratorio gli studenti, accompagnati da docenti o da esperti provenienti dalle forze dell'ordine, iniziano, dopo una formazione di carattere teorico, ad imparare come approcciarsi alla scena del crimine. Quindi agli studenti viene illustrato, viene spiegato quali sono le attività che vengono fatte, che vengono svolte in prima istanza, in un primo momento, quando gli investigatori si trovano sulla scena del delitto. Qui, in questo caso, ci troviamo nella stanza da letto dove è stato consumato il crimine. Gli studenti sono molto numerosi, circa 300 iscritti l'anno, e vengono suddivisi in vari gruppi da circa 10 persone. E la prima cosa che li colpisce, come è stato un po' anche per voi, è la sagoma della persona, diciamo, deceduta, o che simula appunto la persona deceduta. Inizialmente agli studenti viene spiegato come non inquinare la scena del crimine, quindi quali sono i comportamenti, diciamo, da tenere per non alterare la situazione che incontrano. E questa attività laboratoriale, come dicevo, è preceduta però da una formazione di carattere teorico, una formazione rilevante, che fa sì che gli studenti siano formati dal punto di vista teoretico sull'origine delle investigazioni, dell'attività investigativa contemporanea, e quindi su vari aspetti dell'attività investigativa.
La nostra indagine sulle indagini si è finalmente conclusa. Per poche ore siamo state anche noi degli agenti 007 e le conclusioni sono le seguenti.
Il professor Conti ci ha illustrato molto professionalmente quello che è l'attività di questa facoltà. Possiamo dire con certezza che nella città denominata dall'anno scorso Città Europea per la Sicurezza possiamo stare al sicuro veramente con questi nuovi investigatori privati.
Ma siamo sicuri che possiamo stare al sicuro? Ma dovremo indagare anche su questo. Allora, Giorgia.
Sì, io volevo chiedere a Riccardo Ceckelin, visto che lei è anche giornalista, ricordiamo, se c'è stato nel corso della sua carriera un'indagine giornalistica particolarmente misteriosa o al quale è rimasto, diciamo, affezionato, che l'ha interessata particolarmente.
Affezionato no. Però, ecco, ci fu una storia, successe quando stavo in Calabria, che lavoravo in un giornale in Calabria, che praticamente un boss dell'Andrangheta, sempre seguito da guardiaspalle, non riuscivano, chiaramente i nemici non riuscivano a farlo fuori, e una volta misero fuori dal bar dove lui andava una 500 carica di tritolo e la fecero saltare quando lui usciva, e io mi trovai lì, mi chiamarono subito, arrivai lì e fu un'esperienza terribile. Poi ci furono le indagini pure che coinvolsero per vedere com'era stato tutto quanto, ma la cosa terribile fu che io vidi raccogliere, questa dico una cosa terribile, i pezzi di queste persone con della carta A e messi dentro le bare, così come erano poi sigillate le bare. Dico, mi trovai di fronte a un pezzo di gamba, una cosa qua. Fu un'esperienza abbastanza dura quella lì, di cui le persone si erano mischiate, diciamo.
Quindi,
e poi ci fu l'indagine che chiaramente seguì, ma fu una cosa molto...
Qui appunto parliamo di un'indagine che hai vissuto, appunto il giornalista che sta sul campo addirittura assiste in questo caso al delitto.
Arrivai quasi subito dopo, diciamo...
Invece diciamo che, questa è una domanda che così vi faccio, nell'era di Facebook, no?
Ormai è cambiato tutto.
Ci sono i misteri, no, ma anche i misteri più assurdi, no? Nel senso, certo, adesso basta scrivere su Facebook, mistero. E la gente dice, no, tu vedi anche, non so, una foto sfocata e dici, quello è un fantasma. Oddio, un fantasma, certo, vero Martina?
Sì, anche ad esempio ultimamente andava molto di moda il ritrovamento delle sirene, quindi addirittura questo ritrovamento, questo link ha avuto 50.000 condivisioni, quindi una cosa stellare. E poi ad esempio qualche tempo fa, sempre su Facebook, si trovavano ragni che uscivano dalle gambe, quindi questi ragni giganti, questi video, quindi anche delle cose veramente
brutte. Per non pagare gli alieni, ieri ho visto un video in cui dicevano che l'aereo che è sparito, non so dove, è stato rapito dagli alieni. Voi ci credete negli alieni?
No, ma uno è stato visto a Spoleto la settimana scorsa. L'ho visto su Facebook. No, ma è vero, è vero.
L'ho visto su Facebook?
Sì, qualcuno ha visto un UFO che stava al di sopra della rocca, cioè esistono?
Ah,
sì, lei dice di sì.
Può essere, magari una...
No, io non credo assolutamente.
L'universo.
Diciamo che l'universo è così grande che di solito sarebbe presuntuoso pensare che siamo solo noi, diciamo, a livello dell'universo, poi quello che è, però credo che qualcosa di fuori di noi, fuori dell'universo, magari distante anche anni luce, milioni di anni luce, quello che è, ci possa essere. Comunque questa cosa l'aveva scritta già Giordano Bruno, fece una brutta fine, lo misero sul rogo a Campo dei Fiori. Però diciamo di misteri ce ne sono tanti, però secondo me quello che diceva anche lui, su Facebook tanti sono taroccati, sono misteri, non sono misteri, sono cose che vengono messe lì, costruite ad arte, buttate lì per...
Allora, io siamo quasi in chiusura e devo ricordarvi che il nostro programma è organizzato con il contributo di Amici. Amici sarebbe Associazione Misteri Irrisolti con Indagini, che ci offrono i 15 misteri più grandi della storia dell'umanità.
Al 15° posto, dove è nascosto il Sacro Graal? Al 14° posto, perché il Molise non esiste? 13°, chi ha fatto i cerchi nel grano? Al 12° posto, esiste davvero il mostro di Loch Ness? 11°, il triangolo delle Bermuda. 10° posto, quale complotto si nasconde dietro le scie chimiche? 9ª posizione, chi ha fondato il priorato di Sion? 8ª, perché a Pasquetta piove sempre? 7° posto, è esistita davvero Atlantide? 6° posto, chi ha incastrato Roger Rabbit? 5° perché il riso di Gerry Scotti non scuoce mai? Al 4° posto, dove si nasconde lo Yeti? 3° cosa c'è sotto le voragini? Al 2° posto, Roberto Casaleggio è davvero il capo mondiale della massoneria nera? 1° posto, perché Elvis è vivo ma fa finta di essere morto e invece Paul McCartney è morto ma fa finta di essere vivo?
Oh, posso aggiungere il mistero, no, riprendendo, facendo il verso a Crozza che l'ha fatto, ma la famosa Arca di Noè si è affondata perché ha imbarcato una coppia di tarli?
Allora, ultimo servizio, siamo in chiusura, abbiamo un grande ritorno perché oggi abbiamo avuto in studio due grandi scrittori di gialli, ma adesso vi proponiamo un'intervista a un protagonista di un giallo, che è questo, 27 Totano Road, e Perelinaso, investigatore, avvocato, giudice e parrucchiere per signora, è stato protagonista, uno dei personaggi di un programma leggendario della televisione italiana come il Mega Salvi Show. Poi dopo, successivamente, è stato anche protagonista di Tutti Salvi a Sanremo, che era un altro programma di Francesco Salvi, che era stato realizzato interamente proprio durante il Festival di Sanremo del 1990, e dopo 24 anni di assenza dai teleschermi, oggi in esclusiva per noi torna Perelinaso.
Chi è lei? Chi è lui? Chi sono loro? Cosa ci facciamo qua? Perché? Chi lo sa?
Mi dica, chi desidera?
Su cosa sta indagando
chi?
Perelinaso?
Quando? Chi? Chi parla? Pronto?
Perelinaso.
Pronto?
Questo è un caso?
Per?
Perelinaso.
Sì, siamo qui a fare un'indagine, so che state facendo un'indagine sulle indagini e io indago sulle indagini, sulle indagini. Perché? Boh, faremo un'indagine.
Qual è il segreto, ecco, di una buona indagine?
È un segreto, ce lo dico, non è più un segreto. Ricordo quando un tempo frequentavo altri ambienti, frequentati da altre persone e non da me, per cui non ci sono mai stato. È il mio alibi. Ma stiamo indagando su una persona che da Terni, Quaterni e Frattaglie, usa, è Uso, conosci Uso, è una bevanda, una cosa alcolica, una roba da bere, una bevanda alcolica piuttosto forte, ma liquorosa, scritto Ouzo, che si mangia, si beve quando si mangia roba tipo turco, così, capito? Quindi fai uso di Uso. Uno è stato arrestato per abuso di Uso.
Qual è stata la più grande indagine di Perelinaso?
Tutte le indagini di Perelinaso sono grandi, ma per lui forse la più grande deve ancora arrivare. Ed è la seguente: chi è quest'uomo che mi fa le domande? E perché tutto il giorno che mi segue con la telecamera accesa e il microfono puntato al marmettone della stessa direzione dell'obiettivo, ma è obiettivo o racconterà la falsità? Chi lo sa? Questa è già un'indagine che si fa e fa uso di Uso. Una delle cose più strane che mi siano mai capitate è quando incontrai un uovo che mi disse: non vedo dove dovevo andare. E io sono rimasto plesso, molto plesso. Prego.
Sì, sappiamo che hanno desecretato i documenti riservati sulle vittorie del Festival di Sanremo degli anni 80-90.
Che 60-50, lo stesso. No, dico del 90 proprio, 1990. Eravamo lì perché Bruno Lauci, un grande cantante, grande, piccolo ma grande, si presentò nel mio studio e io continuavo a urlare con lui perché lo vedevo da lontano, si stava avvicinando piccolino e dicevo: mi dica! E lui: Perelinaso, mi dica! Lui si avvicina e io urlo sempre: Perelinaso! E lui: mi dica! Poi finalmente ha capito che lui doveva dirmi: mi dica! E io: Perelinaso! Alla fine lui mi fa: Perelinaso! E io: mi dica! Perché urla, gli mi fa? Perché la vedo lontano, sono già arrivato, perché era molto basso. Era tutti i soliti scherzare con lui perché era troppo ironico, una persona molto intelligente, un grande cantante, una voce fantastica. Che mi dice? Caro Perelinaso, sono 24 anni che non mi invitano al Festival di Sanremo, ne ho fatti tanti, ma da 24 anni non mi chiamano, perché sono un cantante d'élite. Ah, ha fatto dei delitti, lei? No, mai fatto, perché ha detto lei, cantante d'élite. No, nel senso che io sono come cantante, sono d'élite, cioè è un delitto se canta, allora non canta molto bene. No, vuol dire che sono un cantante riservato all'élite, lo dice lei. Comunque poi ci sono messi d'accordo perché mi ha pagato e sono intervenuto perché stavano uccidendo tutti i cantanti delle Festival di Sanremo. Io ne ho salvati alcuni, ma alcuni sono morti, ce l'avevo da fare, e alla fine si è scoperto, lei. Quell'anno lì vinque Fausto Leali, perché quelli della giuria, quelli hanno, quell'anno, quelli hanno, quelli della giuria sono stati Fausto, oh, leali, sono stati leali, e ha vinto lui, con insieme a Oxan, e non il gruppo degli Oxan, Anna Ox, insomma, che te devo dire.
A quell'indagine partecipò anche Mia Martini.
Tuo Martini?
Mia Martini.
Tuo Martini, vai bene, vai forte, tu bevi. Oggi abbiamo mangiato insieme, ti ho visto come hai tracannato con le polpette. Dovete sapere che il vostro ricoverato qua è venuto oggi, faceva caldissimo. Quest'uomo è partito con una tonnarelli cascio e pepi, polpette di fisionomica, misto pepe e pane, e contorno di spinaci, crostata e mezzo litro di bianco contemporaneamente, e alla fine, non essendosi coordinato nei movimenti perché era leggermente obnubilato, ha spaccato anche la bottiglia che io ho nascosto per non fare scoprire, perché io come scopro e sveno le indagini altrettanto bene, copro e nascondo.
E questo quindi, è un altro mistero, come si fa a mangiare così tanto?
Ah, quello sì. No, no,
ma è un mistero su cui si vorrebbe indagare?
No, meglio di no, perché verrebbe fuori un nome solo. Sia il colpevole che la vittima che il mandante sono lo stesso persona. Bene, avete notato che bel mascheramento? Sì, ma sono sempre io, sono per il naso, senza cappello, senza il maialino, oddio, non in braccio, perché è cresciuto e l'ho dovuto mettere lì a tenere la telecamera.
Come si chiamava la segretaria di per il naso?
E me lo chiede? Vuole che lo sappia io? Io non lo sappia? Anzi, le chiederò quale delle due, perché erano due.
Una era bella.
Era bella, ma in realtà era...
Bella.
Bella, perché si chiamava Bella. L'altra era brutta e si chiamava...
Brutta.
Beh, vedo che lei ha studiato. Però poi si scoprì che quella bella non era poi così bella, invece brutta era bellissima. E in quel periodo io arrotondavo, perché di lavoro ce n'era poco, rubavano solo i politici, devo dire che ha continuato, ma lì le indagini si intoppano, infatti noi indaghiamo su alcune indagini perché si sono fermate, e quindi per arrotondare facevo avvocato, giudice e parrucchiere per signora. Come è venuta la messa in piega? Bene? Sì, suo marito l'ha sempre ucciso lei. Sì, bene, ho trovato il colpevole e l'ho anche pettinato. Cose che venivano così. Ma la prossima indagine sarà: perché mi è stata fatta questa intervista? E da chi? Era veramente il maialino Zatapacca che teneva la telecamera, mascherato da Arnaldo Casali? O Arnaldo Casali mascherato dal maialino? Non dico niente, ma secondo me è il maialino. E ora, che succederà adesso?
Questo era per il naso e ringraziamo Francesco Salvi per averci fatto questo regalo. Siamo proprio arrivati alla fine, in ogni senso, alla fine della puntata, alla fine della stagione, quindi non posso non ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa straordinaria stagione di Adesso in Onda, a cominciare da Paolo Garofoli, che ha reso possibile questo programma, e Gianluca Lucchetti e Michael Spezzi, che hanno reso possibile farlo così bene e così bello, Arianna Mari, che ve l'ha fatto vedere, perché poi materialmente è colei che l'ha messo nel palinsesto, i tecnici di produzione di Teleterni, Marco Rossi, Maurizio Moras, Gastone Del Greco, che ci hanno come sempre accolto come in una famiglia in questi studi. Voglio ringraziare anche Daniela Del Benedictis, che ha condotto straordinariamente in ogni senso una nostra puntata, e poi la bellissima redazione di Adesso, che oggi abbiamo al completo, e che io ringrazio, perché davvero quest'anno possiamo dire che non era un programma di Arnaldo Casali, ma era un programma per la prima volta in 10 anni di Adesso in Onda radiofonico e 2 ormai televisivo condiviso, e quello che avete visto è stato prodotto di tutte queste menti, quindi le salutiamo tutte una per una. Camilla Orsini.
Salve.
Pensavo volessi parlare di più. No, bene, va bene, tanto siamo stretti con i tempi. Michela Verdini.
Grazie, e grazie di averci seguito. Ci vediamo la prossima stagione.
Silvia Scaramuzza.
Salve, e rimanete in onda.
Martina Stella, che il microfono già ce l'ha, già microfonata.
Grazie a tutti.
Giorgia Salvatori, e io veramente sono felicissimo perché questa stagione è stata straordinaria. Speriamo che ci siano, insomma, che vi ritrovarci ancora insieme. Sicuramente posso annunciarvi già che la redazione di Adesso in Onda diventa anche la redazione artistica della prossima edizione del Festival Popoli e Regioni, quindi dall'8 al 16 novembre ci ritroverete comunque sicuramente al cinema, e poi penso e spero ci ritroveremo anche molto presto su questa televisione, perché già noi abbiamo nostalgia. Grazie a tutti, alla prossima!